Una buona giornata a tutte e tutti, questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Una buona giornata a chi ci segue su radiocittaaperta.it e a chi ci segue sulle piattaforme di Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Io sono Alessio Ramaccioni e oggi l'edizione di oggi, 24 febbraio, è un'edizione di una rassegna stampa di guerra. Purtroppo questa è la realtà. Le notizie dell'ultima ora raccontano come questa notte, insomma le prime ore del nuovo giorno, Vladimir Putin ha comunicato con un messaggio trasmesso dalle televisioni nazionali in Russia, una vera e propria dichiarazione di guerra, l'annuncio dell'inizio di alcune operazioni speciali in Ucraina, e immediatamente dopo questo annuncio le truppe russe sono entrate in Donbass, mentre invece si sono registrate esplosioni a Kiev e in altre città ucraine. È guerra, quindi è guerra combattuta. Purtroppo siamo giunti a questo. Da un lato le provocazioni dell'Occidente, della NATO, degli Stati Uniti, no? La proposta di far entrare l'Ucraina nella NATO, che era folle e stupidamente provocatoria fin dall'inizio, strumentale agli interessi degli Stati Uniti, ha innescato una reazione a catena che ha portato alla reazione di un personaggio e di un establishment non meno aggressivo, guerrafondaio, liberista, imperialista, degli Stati Uniti e degli altri paesi, contro i quali adesso un po' c'è una contrapposizione. Parliamo di Vladimir Putin. Insomma, se aveva senso fino a qualche ora fa ragionare rispetto alle possibili ragioni, mi scuso per il gioco di parole, della Russia in questo conflitto, diciamo, diplomatico, di diplomazie, adesso con la scelta di ricorrere alla violenza, alle armi, non è retorica pacifista stupida, ma è proprio analisi della realtà. Putin si rivela quello che in realtà poi è sempre stato, cioè il più forte degli oligarchi russi, no? Il più potente dei potenti, il più prepotente dei prepotenti, insomma, che segue, insomma, dei principi e visioni del mondo, che non è troppo dissimile da quella, appunto, dei vari Biden e Trump, con i quali infatti era molto amico, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per contestualizzare un po' il quadro, no? Ed evitare errori di lettura, a meno che non si ammetta di stare dalla parte di Putin a prescindere, e quindi di essere a favore di questa guerra. Però allora coerentemente bisognerebbe dirigersi verso l'Ucraina e combattere a fianco delle truppe russe. La mia, ovviamente, la provocazione. Ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma la realtà dei fatti parla in questo senso. Comunque, alle 4 del mattino italiane, questa è la cronaca, la stiamo leggendo dal Corriere della Sera, ma una testata vale l'altra. Vladimir Putin ha lanciato quella che ha definito un'operazione militare speciale in Ucraina, e col passare dei minuti si è rivelata un attacco totale. È stato lo stesso presidente russo a annunciarla in un discorso in TV, dopo lunghe ore in cui gli ultimi tentativi diplomatici per evitare il conflitto erano falliti, mentre era in corso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Putin ha dichiarato che il suo obiettivo è demilitarizzare ma non occupare l'Ucraina, aggiungendo che intende denazificare il paese vicino. Ha anche lanciato un monito al mondo: denazificare, cioè eliminare la componente nazista che oggettivamente c'è dopo la farlocca rivoluzione di Euromaidan, alla quale l'Occidente ha creduto o ha voluto credere in primis gli Stati Uniti per interessi ovviamente strategici. Comunque, ha lanciato anche Putin un monito al mondo: chiunque provi a interferire o minacciarci deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà conseguenze mai sperimentate nella storia. Quindi, diciamo, voce molto grossa. Il leader del Cremlino non ha specificato la portata territoriale dell'operazione, ma le bombe hanno iniziato a colpire in tutto il territorio ucraino e truppe hanno iniziato ad entrare in Ucraina anche dal confine nord della Bielorussia e sud dalla Crimea, con attacchi nei porti strategici di Mariupol e Odessa. Il presidente americano Biden ha definito l'attacco non provocato e ingiustificato, dimenticando che è lui stesso ad avere creato i presupposti perché, per cui poi un altro guerrafondaio come Putin trovasse la giustificazione per scegliere la guerra, aggiungendo che Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà a una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza e che dovrà renderne conto al mondo. Anche i leader europei e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi hanno condannato l'attacco e annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca. Questa è la cronaca, poi l'aggiornamento, insomma, potete seguirli nel corso della giornata un po' ovunque. Avevamo preparato una rassegna stampa ovviamente monotematica e concentrata sulla crisi ucraina. Scusate il colpo di tosse, segnaliamo comunque alcuni articoli che sono ancora interessanti perché forniscono un po' un quadro di riferimento per capire un pochino cosa sta avvenendo. Il primo articolo da contropiano.org: l'Occidente è governato dagli apprendisti stregoni, l'articolo firma Rete dei Comunisti, con la provocazione di far aderire l'Ucraina alla NATO in violazione degli accordi fatti dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'amministrazione Biden sperava di impaurire la Russia e recuperare una credibilità interna ormai in caduta verticale. Le cose sono andate invece in modo ben diverso: con il riconoscimento delle due repubbliche del Donbass, la NATO e l'Ucraina vengono messe di fronte alla scelta di alzare il livello dello scontro e sfidate a intervenire militarmente contro le due repubbliche indipendenti. Questo, diciamo, va un po' aggiornato perché in realtà poi è stata la Russia a scegliere direttamente l'opzione militare. Però la risposta della NATO non è ancora di tipo militare e si continua a parlare di sanzioni. Andiamo un po' avanti: gli USA e la NATO stanno giocando due diverse partite sulle quali però non hanno nessuna garanzia del risultato. La prima è quella di mettere in difficoltà la Russia come componente del costituendo blocco asiatico che assieme alla Cina sta mettendo in seria crisi l'egemonia occidentale, soprattutto dopo la vergognosa fuga dall'Afghanistan che ne ha dimostrato la debolezza strategica. L'altra è quella di riportare sotto controllo strategico gli alleati dell'Unione Europea utilizzando gli ascari dei paesi baltici, la Polonia, la Romania, eccetera. Ma quella che si sta manifestando è una crescente divaricazione di interessi per Stati Uniti e Unione Europea, in cui viene attaccato dalla stampa anglo-statunitense addirittura lo stesso Draghi. È a tutti evidente che in caso di conflitto in Europa o di sanzioni alla Russia, quelli che verranno messi in difficoltà sono le imprese europee, le loro relazioni, la loro espansione economica a est, e questo nonostante che i leader politici europei si stiano allineando con le posizioni statunitensi, una scelta che verrà pagata anche in termini economici dai popoli dell'Unione Europea. D'altra parte non è la prima volta che questo accade, ed è già avvenuto negli anni 80 con la decisione di installare gli aeromissili in Europa. L'intento palese degli Stati Uniti era quello di mettere in difficoltà i paesi europei, a cominciare dalla Germania, che con la Ostpolitik puntava a ridurre la tensione con l'URSS e a sviluppare le relazioni economiche. Va bene, il trucchetto è sempre lo stesso: gli americani d'altronde hanno basi in tutta Europa, quindi qui in Italia, adesso speriamo di no, ma la situazione è tale, no, che chi 2 mesi fa si immaginava che la guerra sarebbe tornata in Europa e che la Russia avrebbe invaso militarmente l'Ucraina? Nessuno. Quindi diciamo che non per fare gli uccelli del malaugurio, ma le prospettive non sono così chiaramente individuabili di qui a qualche mese. Ricordiamoci che in Italia abbiamo le più importanti basi americane della NATO che ci sono in Europa, o quasi. Quindi attenzione, perché insomma, accettare un po' passivamente le scelte che impongono gli Stati Uniti o magari l'asse Stati Uniti Regno Unito non so quanto ci convenga, no? Visto che l'Europa tra l'altro non sta di fatto assumendo una posizione se non funzionale agli interessi di Biden. Questo è il senso dell'articolo, andiamo avanti. Naturalmente sono articoli che non sono aggiornati rispetto alla novità di cronaca, ma però, ripetiamo, forniscono strumenti di analisi. Internazionale: Putin nella pericolosa negazione dell'identità ucraina. Il discorso pronunciato la sera del 21 febbraio da Vladimir Putin darà lavoro agli storici per generazioni. Mentre si apprestava a privare il vicino ucraino di un nuovo pezzo di territorio per la seconda volta dopo la Crimea, annessa nel 2014, il presidente russo si è lanciato in una lunga dissertazione storica e politica che ha suscitato molti commenti. Putin si è rivolto ai russi per spiegare perché il loro governo si preparava a inviare truppe in Ucraina, ma per gli ucraini umani, le sue parole hanno significato una negazione del loro diritto all'esistenza e della loro identità. Quello di Putin è stato un atto di revisionismo storico che gli ha permesso di affermare il principio secondo cui la Russia ha diritto di agire come crede, anche se questo significa che l'Ucraina potrebbe smettere di esistere o essere assorbita dall'ingombrante vicino. Per Vladimir Putin l'Ucraina moderna è stata interamente creata dalla Russia, e più precisamente dalla Russia bolscevica e comunista. Lenin, Stalin, Khrushchev avevano plasmato l'Ucraina sradicando alcune parti del territorio storico della Russia. Queste le parole di Putin. Come tutte le manipolazioni storiche, anche questa nasconde una parte di verità a proposito della creazione delle repubbliche sovietiche compiuta dagli apprendisti stregoni che guidavano l'URSS, ma senza entrare nei meandri di una storia complessa è evidente che Putin abbia ignorato la lunga maturazione del sentimento nazionale ucraino, conservando solo la versione sovietica. In un libro pubblicato in autunno in Francia, L'Ucraina dall'indipendenza alla guerra, la docente universitaria ed esperta di questioni ucraine Alexandra Gujon sottolinea che il nazionalismo ucraino si è sviluppato nel XIX secolo nel solco del risveglio nazionale degli altri popoli europei, ma si è concretizzato in uno Stato solo alla fine del XX secolo. Nel 1991, con il crollo dell'Unione Sovietica, in Ucraina fu organizzato un referendum sull'indipendenza, con una vittoria del sì di oltre l'80%. Evidentemente siamo passati da una rivendicazione iniziale di garanzie sulla sicurezza e sul ruolo della NATO a una diatriba con un vicino a cui si nega l'identità. L'articolo va avanti per qualche altra riga, non lo leggiamo tutto, è interessante però perché fa il punto su un altro aspetto importante della questione, che fa più riferimento ai nazionalismi. Qui ci stiamo ritrovando con delle categorie veramente novecentesche, no? L'invasione armata di un paese europeo, i nazionalismi, gli identitarismi, eppure questa è la situazione. Altro articolo interessante sul Post, perché l'Europa è così debole sull'Ucraina, c'entra la dipendenza dal gas russo, certo, ma non solo. Prima che la situazione al confine fra Russia e Ucraina precipitasse, la comunità internazionale aveva fatto diversi tentativi per evitare una escalation. Un pezzo dei negoziati era stato condotto dagli Stati Uniti, in quanto leader informali della NATO, la principale alleanza militare dei paesi occidentali, ma la gran parte degli sforzi era stata affidata ai leader europei. In pochi giorni avevano incontrato e parlato al telefono col presidente russo Putin tutti i principali capi di Stato e di governo europei. Eppure non è servito a nulla. Lunedì Putin ha ordinato al proprio esercito di entrare nei territori dell'Ucraina orientale controllati dai separatisti. Poche ore dopo sono arrivate fermissime condanne dell'operazione a parole. E in parallelo una serie di sanzioni giudicate troppo timide dagli osservatori ancora prima che venissero ufficialmente approvate. Quasi nessuno si aspetta che l'Europa risolva la crisi in corso, eppure sarà proprio l'Europa a subirne le conseguenze peggiori. Certo, il rapporto dei paesi europei con la Russia è pesantemente condizionato dal gas. Secondo i dati più recenti di Eurostat, nel 2019 l'Unione Europea importava il 41,1% del suo gas naturale dalla Russia, ma la dipendenza energetica racconta solo un pezzo delle ragioni della debolezza dimostrate in questi giorni dall'Europa. Dalla fine della Guerra Fredda l'Europa ha cercato di costruire un nuovo rapporto con la Russia, cercando di avvicinarla sempre di più al modello economico-sociale europeo. L'obiettivo di questa strategia è una specie di Russia europea, ha spiegato di recente il politologo Dmitry Trenin, direttore del Carnegie Moscow Center, cioè una Russia che avrebbe progressivamente accettato le norme e i principi elaborati dall'Unione Europea nella propria politica, economia e società, e che avrebbe cooperato strettamente con l'Unione nella propria politica estera. Questo obiettivo si è ormai sgretolato da una decina d'anni, da quando cioè si è capito che la Russia di Putin non aveva alcuna intenzione di aderire al ruolo subalterno che l'Europa le aveva ritagliato. Questo è un altro spunto interessante da tenere in considerazione. Segnaliamo anche sul sito di ispionline.it, che è il sito internet dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, uno speciale Russia-Ucraina, 7 mappe per capire il conflitto, un approfondimento ben strutturato, insomma, di impianto geostrategico, che tende un pochino a spiegare i vari motivi di questo conflitto e soprattutto i possibili sviluppi anche a livello strategico-militare. Vi consigliamo, soprattutto in questi giorni così caldi e intensi dal punto di vista anche purtroppo di guerra, di cronaca di guerra, sperando che la guerra finisca il prima possibile, di consultare questo sito, perché è sempre ben organizzato rispetto a questi contenuti. Segnaliamo anche, non c'entra nulla, ma è doveroso per altri punti di vista, sempre su Contropiano, chiudiamo con la segnalazione di questo articolo, un articolo su Valerio Verbano. Valerio Verbano, noi non dimentichiamo, il Tribunale di Roma, il giudice per le indagini preliminari Francesco Patrone, il 30 novembre del 2021 ha archiviato le indagini per l'omicidio di Valerio Verbano, a facilitare tale decisione, è stata inopinatamente Emanuela S., erede legale, nominata da Carla Verbano prima di morire. Se la parte civile non si oppone, il gioco dell'archiviazione diventa davvero semplicissimo. Tutta la vicenda giudiziaria intorno all'omicidio di Valerio suona strana anche a chi ne ha viste di tutti i colori dagli anni 70 in poi. Risulta infatti incredibile che la magistratura non sia riuscita a capire chi, fra le poche decine di neofascisti dei NAR allora operanti a Roma, alcuni dei quali anche pentiti e prodighi di rivelazioni, sia stato materialmente entrare in casa Verbano e uccidere Valerio al suo rientro, dopo aver immobilizzato i genitori. Le ricostruzioni storiche di quella vicenda infatti sono state addirittura più ricche dei risultati che non le indagini di polizia, evidentemente fatte malvolentieri, senza alcuna accuratezza, per non dire peggio. E c'è la ricostruzione, insomma, anche dell'indagine, un articolo molto lungo, ma che vale la pena di leggere, perché è un articolo di testimonianza storica. Ricordiamo soltanto che c'è stata la manifestazione per Valerio Verbano qui a Roma, dopo oltre 40 anni le strade del suo quartiere erano piene in suo ricordo, in sua memoria, anche per portare avanti quella che era la sua battaglia. Questo è quanto per l'edizione, un'edizione un po' particolare oggi, ovviamente, di Press Corner. Abbiamo pubblicato un nostro editoriale che fa un po' il punto sulla crisi, sulla guerra in Ucraina. Vi aggiorneremo ovviamente nel corso della giornata, se necessario, sulle nostre frequenze digitali radiocittaperta.it, oppure sul nostro sito radiocittaperta.it, appunto. Seguiteci anche sulle piattaforme di Gemini Network. Buona giornata a tutte e tutti.